Mi dispiace se vi crea invidia, ma io la mascherina adesso me la tolgo. Ma è stato già molto toccante il culto fin qui. Per me è bellissimo essere di nuovo con voi e godere di questa comunione preziosa. Credo che sia sempre più facile per qualcuno che viene da fuori, magari dopo che è mancato da tanto tempo, notare quanto è preziosa la propria Chiesa. Diventa più difficile quando magari si è qui ogni settimana e la cosa diventa più un'abitudine, una cosa ripetuta e quindi forse un pochino meno preziosa, meno apprezzata, non lo so. Sicuramente essere qui con voi oggi è veramente bellissimo. Vi amo tanto e guardando così in giro non posso che rimanere commosso della fedeltà di Dio e anche di relazioni così belle, così profonde, così miracolose, così belle da parte di Dio. Così questa mattina vorrei parlare proprio della fedeltà di Dio nella Chiesa, che sarebbe un tema che ci potrebbe portare in mille direzioni, ma vorrei leggere insieme in Seconda Timoteo, al capitolo 2, dai versetti 1 al versetto 13. Di questi versetti però prenderemo i primi due come motivo di riflessione questa mattina. Questa lettera è meravigliosa sotto tanti punti di vista. Paolo sta proprio dichiarando la fedeltà di Dio nella propria vita e poi questa fedeltà di Dio che continua nella vita di altri uomini. Ed è proprio lì il concetto dei primi due versetti su cui ci soffermeremo questa mattina. Ma voglio leggere di più, ovviamente, e parlare un po' del contesto che abbiamo davanti con questo passo bellissimo. Secondo Timoteo 2, allora, versetto 1, dice Paolo: «Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. E il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, dalla stirpa di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro, fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questi 13 versetti hanno come sostegno, come primo e come ultimo, proprio questa fedeltà di Dio. Questa fedeltà di Dio che si vede naturalmente nel primo versetto nella grazia di Dio. Grazia e fedeltà sono strettamente legate. Che la grazia perfetta di Dio è una grazia che non cambia, come abbiamo cantato. E quindi la grazia di Dio è il primo passo, quello che lo spinge a dichiararci il suo amore. E la grazia di Dio è quella che perfettamente si conferma durante tutta la nostra vita, e anche quando noi non siamo fedeli, Lui rimane fedele. Non diventa fedele, rimane fedele, perché la fedeltà di Dio è parte della sua essenza. Quando arriva questa lettera a Timoteo, Timoteo è a Efeso già da diversi anni, da 4 anni, Timoteo sta già servendo il Signore e riceve questa seconda lettera da Paolo che gli ricorda il passato. 10 anni prima, circa, Paolo ha preso con sé Timoteo e hanno servito insieme durante il secondo e il terzo viaggio missionario e hanno visto insieme tante cose, hanno fatto insieme tante esperienze, hanno visto il Signore all'opera, erano stati a Troas, a Filippi, a Corinto, naturalmente anche a Efeso. Adesso Paolo scrive a Timoteo per incoraggiarlo. Scrive a Timoteo per ricordargli l'inizio di tutto. Gli ricorda che nel passare degli anni e anche nello scoraggiamento, nelle difficoltà che Paolo descrive abbondantemente anche in questa lettera, Paolo dice a Timoteo: è importante ricordare l'inizio. Quando sei scoraggiato, quando sei stanco, quando sei sfinito, quando magari stai per gettare la spugna, ricorda l'inizio. È qualcosa che si dice anche alle persone sposate, che dopo tanti anni magari sono stanche e ci sono cose che magari pesano, gli stessi difetti l'uno nell'altro, la noia, la pazienza che è logora. E allora cosa consigliamo a una coppia che magari sta passando una crisi? Gli diciamo: ricorda i primi tempi, ricorda quei momenti in cui eri follemente innamorato di questa persona, ricorda le cose che ti hanno attirato a lui, che ti hanno attirato a lei, ricorda il modo in cui la corteggiavi, ricorda, torna indietro, rispolvera, rigenera quei sentimenti profondi che vi hanno legato, ricorda anche le promesse che vi siete fatti, ricorda, ritorna. E così, cosa molto più grande sicuramente, Paolo dice: ricorda come è iniziato, caro Timoteo, il tuo cammino con Gesù. Ricorda quei primi passi, ricorda le persone che hanno fatto parte di quell'esperienza, rispolvera, riporta in vita i sentimenti di quei tempi, di quei momenti. Ricorda quel momento in cui Dio ti ha dichiarato il suo amore per te. E così vediamo proprio nel capitolo 1 Paolo come fa questo per se stesso. Qui ci dà un po' il contesto poi delle parole che vedremo questa mattina, ma Paolo inizia questa lettera dicendo: ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pure coscienza. Quindi Paolo torna un bel po' indietro e servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso, Paolo ripensa e invita Timoteo a ripensare, ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Sentimenti profondi, anche di questo parleremo stamattina. E versetto 5 dice ancora Paolo: ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo scrive questa lettera a Timoteo convinto che deve ricordare a Timoteo il suo passato. Come Paolo ricorda il proprio e la propria chiamata, vuole incoraggiare Timoteo, che evidentemente ne ha bisogno, e gli ricorda i primi passi. Ripensa alle lacrime di Timoteo. Gli ricorda questo legame profondo che Paolo ha sviluppato con Timoteo. Ricorda a Timoteo l'amore che ha visto nella nonna, nella mamma, per il Signore, la loro fede. Paolo dice a Timoteo che è probabilmente scoraggiato, un po' stanco, sfinito di questo servizio duro, il servizio della Chiesa, e gli dice: io sono convinto che questa stessa fede abita in te. Ce la puoi fare. Paolo sa che è possibile cominciare a servire addirittura il Signore per abitudine. Paolo sa che è possibile aver bisogno di questo tipo di esortazioni. Paolo sa che è possibile andare avanti nella vita cristiana perdendo il fuoco di Dio nel proprio cuore. E così Paolo vuole ravvivare questa fiamma, vuole aiutare Timoteo a risentire il calore di quei momenti in cui Dio ha cominciato un'opera che naturalmente, come dice Filippesi 1:6, lui porterà a compimento. E usa proprio questa parola, ravvivare, al capitolo 2, versetto 6, dice Paolo: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Capitolo 1, scusate, gli dice: ricorda le lacrime, ricorda le tue lacrime, ricorda anche quelle sensazioni, quei sentimenti profondi che ti hanno spinto a piangere davanti a Dio. Ricorda la nonna, ricorda la mamma, ricorda Paolo, ovviamente. Paolo sta scrivendo, come spesso faceva, da un carcere, da una cella, come diciamo giustamente, probabilmente buia, umida, malsana. Si avvicina alla sua morte non con un grande premio, non con un grande trionfo, non in una bella villetta, una baita che finalmente si è costruito, che si è meritato dopo tante fatiche. No, Paolo sta finendo la sua vita dentro una galera, preparandosi, come ci dice la storia, per essere poi ucciso, decapitato sotto il regime dell'imperatore Nerone, una brutta fine, una brutta fine. E Paolo stesso, sono convinto che in questa cella fredda, umida, deprimente, torna ai suoi ricordi, i ricordi della fedeltà di Dio, l'inizio del proprio cammino con Dio. Così Paolo inizia questa lettera mettendo in chiaro questo, che lui è Paolo, ma non è solo Paolo, ha un nome e un cognome. E possiamo dire il resto del nome di Paolo è questo: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. È un nome più lungo di quello dei spagnoli, che hanno mille nomi fino a Gonzales e così via. Il nome di Paolo è Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Pensate quando devono fare l'appello a scuola per vedere se Paolo era presente. Paolo si definiva così e lo fa costantemente nelle sue lettere. Non è solo Paolo, è molto di più. Paolo è apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Questa era la cosa che lo sorreggeva nei momenti difficili. Questo vuole che passi chiaramente anche a noi quando leggiamo le sue lettere. Questo è quello che Dio vuole che passi a noi quando noi siamo in circostanze difficili, nella nostra cella buia, umida, isolati. Lì dobbiamo ricordare il nostro nome. E cari, ognuno di noi che è chiamato da Dio a essere suo figlio è chiamato anche a essere un suo rappresentante, un suo ambasciatore, un suo apostolo in questo senso, un suo servitore, una persona che non vive più per se stesso, una persona che non si perde nelle faccende della vita, come dice questo passo, una persona che è consacrata completamente a Dio e alla sua causa. Questo è quello che Paolo vuole dire molto chiaramente a Timoteo. Guardiamo insieme anche i versetti 9 a 14 di questo primo capitolo secondo Timoteo, capitolo 1, versetti 9 a 14. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. Nei tempi antichi, in cui con Walter, Jonathan, facevamo parte del gruppo dei giovani, c'era un canto che diceva: io so in chi ho creduto. Che bella frase. E sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, Prendi come modello le sane parole che è udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Così Paolo comincia questa lettera nel versetto 2 dichiarando, affermando, esaltando la grazia di Dio. E lo fa ancora al versetto 9, dicendo che lui è stato chiamato secondo il proposito della grazia di Dio. E questo ci porta al primo punto del nostro messaggio di questa mattina, al capitolo 2, versetto 1. Il nostro primo punto è questo: la fedeltà di Dio parte dalla sua grazia. La fedeltà di Dio parte dalla sua grazia. E allora, ricordando tutte queste cose che abbiamo menzionato, Paolo dice a Timoteo: fortificati. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Quella grazia che ci spinge a dire: io so in chi ho creduto. Ho creduto nella grazia di Dio. E abbiamo bisogno, cari, per essere fedeli nella Chiesa, una Chiesa come questa che ha 51 anni, dobbiamo continuare a portare avanti questo innamoramento della grazia di Dio, questa consapevolezza profonda della grazia di Dio. Dobbiamo essere immersi nella grazia di Dio. Dobbiamo essere trasformati dalla grazia di Dio. Dobbiamo essere canali della grazia di Dio. Il nostro primo punto allora è: la fedeltà di Dio nella Chiesa parte dalla sua grazia. Sempre nel versetto 1 c'è un'altra espressione che voglio sottolineare per il secondo punto del nostro messaggio, e questo punto è così: la fedeltà di Dio nella Chiesa passa da padri a figli spirituali. La fedeltà di Dio passa da padri a figli spirituali. Dice Paolo qui al versetto 1: tu dunque, questo dunque che fa riferimento alle circostanze belle e alle circostanze difficili trascorse dall'apostolo Paolo, le gioie e le delusioni descritte verso la fine del capitolo 1, dice Paolo: tu dunque, figlio mio. La fedeltà di Dio passa da un padre spirituale, Paolo, a un figlio spirituale, Timoteo. Una cosa che non possiamo mai sottolineare a sufficienza è che nella Chiesa di Dio, una Chiesa fedele, nella Chiesa di Dio c'è grande spazio per il sentimento, per l'importanza delle relazioni tra fratelli e sorelle, tra padri e figli spirituali. La Bibbia parla costantemente della Chiesa come di una famiglia, di un corpo dove nessuno può fare a meno dell'altro. E a proposito di queste relazioni a cui Paolo dava un grandissimo valore, queste relazioni che lo sostenevano nei momenti di solitudine, in quella cella buia e umida in cui si trovava, questi ricordi, questo ripensare, questo ritornare a momenti della sua vita, non poteva essere lì con queste persone, Paolo, non poteva toccarle, ma poteva pregare per loro e riportarle alla memoria. E così fa con Timoteo e incoraggia Timoteo a fare lo stesso. Le emozioni dell'Apostolo Paolo sono forti e vorrei fare un riferimento rapido, potete segnare questi versetti se volete e tornarci su, ma per esempio in Seconda Corinzi, la chiesa di Corinto era forse una di quelle chiese che ha suscitato più sentimento nell'Apostolo Paolo. E ben 35 volte in questa lettera c'è riferimento alle emozioni di Paolo nei confronti di queste anime preziose a cui Dio lo aveva chiamato. Anime preziose che a volte lui avrebbe volentieri mandato a quel paese, ma invece che si è tenuto stretti ed è amati fino alla fine. E allora, per esempio, al capitolo 1, versetto 8, lui parla di essere oppresso. Al capitolo 2, versetto 3, parla della sua gioia. Allo stesso tempo, nel versetto 3 del capitolo 2, versetto 5, parla della sua tristezza. Al versetto 4 del capitolo 2 parla di grande afflizione e angoscia di cuore. Parla di molte lacrime. Parla di un amore grandissimo. Al versetto 14 del versetto 2 Paolo parla del Dio che ci fa trionfare. Al capitolo 4 versetto 1 dice Paolo: non ci perdiamo d'animo. Al versetto 8 del capitolo 4 dice: siamo tribolati, siamo perplessi. Versetto 16, non ci scoraggiamo. Al capitolo 5, versetto 2, dice: in questa tenda noi gemiamo, oppressi, desiderando intensamente. Al versetto 6 dice: siamo sempre pieni di fiducia. Versetto 12 del capitolo 5 dice: vi diamo l'occasione di essere fieri di noi. Versetto 13 parla di essere fuori di senno, oppure di buon senno. Versetto 14 parla di questo amore che ci costringe. Versetto 20 parla di un supplicare questi credenti. Capitolo 6, versetto 6 parla di pazienza, di bontà, di amore. Versetto 10 del capitolo 6 parla di essere afflitti e allo stesso tempo parla di essere allegri. E poi concludo con questi versetti, questa carellata, versetti molto importanti, dice Paolo: il nostro cuore si è allargato, versetto 11 del capitolo 6. Inizia così: la nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli. Ecco le relazioni profonde che Paolo aveva. Allargate il cuore anche voi. Allargate il cuore anche voi. Il Signore ci spinge, cari, in questi momenti specialmente della storia della Chiesa mondiale, a dare un grande valore alle relazioni tra fratelli e sorelle, tra padri e figli spirituali. Stiamo vivendo un momento in cui siamo sotto grande attacco, credo, come Chiesa di Dio nel mondo, perché siamo rimasti, possiamo dire, impauriti, diffidenti addirittura l'uno dell'altro. Sentiamo un colpo di tosse magari anche la domenica mattina e cominciamo a pensare che forse c'è qualcuno che sarebbe meglio non sia qui. Paura, isolamento, ci sentiamo depressi, ci sentiamo, e forse la cosa peggiore di tutti, attaccati dall'indifferenza, l'indifferenza nei confronti di magari chi c'è o chi è assente. Cominciamo a vivere la Chiesa come qualcosa che si può fare a distanza, abbiamo dovuto farlo a distanza, abbiamo limiti di spazio, d'accordo, ma la Chiesa di Dio durante questo tempo è realmente sotto attacco. Ieri sera parlavo con Fausto e diceva che la Chiesa Berea è rimasta compatta e questo è molto molto bello, molto positivo, ma non prendetelo sotto gamba questo grande dono di Dio, perché tante chiese si sono divise, hanno cominciato a litigare, la mascherina, non la mascherina. Siamo stati negli Stati Uniti diverso tempo con Stefania e la chiesa che sta frequentando nostro figlio è una chiesa dove il padre se n'è andato con un gruppo e il figlio è rimasto nella chiesa, pastore della chiesa, separato addirittura dal proprio padre, sue opinioni su tutto quello che sta succedendo. E allora la fedeltà di Dio, cari, nella Chiesa si esprime nella grazia di Dio, espressa anche in relazioni profonde, intime, tra fratelli e sorelle. E il Signore ha riportato alla mente tramite un fratello l'altro giorno Ebrei 10, versetto 24, direi che questo è il vero vaccino anti-Covid della Chiesa, importantissimo, cari, da ricordare oggi all'anniversario della fedeltà di Dio. Dice Ebrei 10, versetto 24, facciamo attenzione gli uni agli altri. È difficile farlo in questo momento e Dio ci dice ancora di più. Facciamo attenzione gli uni agli altri, perché in queste circostanze, anche in culti in cui viene una parte della Chiesa e poi domenica prossima un'altra, è facile perdere contatto, è facile perderci di vista, è facile cominciare a pensare che io comunque posso fare a meno di te. Se non ti ho visto ci sarà un buon motivo, ma non mi cambia molto la vita. E così dice questo passo così importante. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Versetto 25, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. E poi dice qui, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. In altre parole, man mano che andiamo avanti come Chiesa di Dio, per i prossimi 51 anni, se Dio ci lascia qui, dobbiamo fare attenzione sempre di più a non perderci, a non essere indifferenti verso chi non c'è, a non essere indifferenti verso chi se n'è andato. Vediamo in questa lettera l'Apostolo Paolo che prova un grande dolore verso i fratelli che non ci sono più. E perché questo non avvenga, cari, è importantissima questa frase, facciamo attenzione gli uni agli altri. Non solo perché tutti siano presenti, che questa è la cosa più importante, essere presenti in chiesa, no, va molto oltre questo versetto. Dobbiamo fare attenzione a incitarci, a incoraggiarci, a esortarci all'amore. L'amore come si esprime? Stando insieme il più possibile. Dobbiamo vederci via Zoom. Stiamo insieme via Zoom. Facciamo vedere le nostre facce. Almeno su Zoom non bisogna avere la maschera, la mascherina. Sorridenti, gioiosi. Quanti anni di vita ho perso con Zoom, cercando da noi a Firenze di far sì che le persone possano almeno su Zoom dimostrare gioia di stare insieme, dimostrare un sorriso. Vedi queste facce? Così su Zoom. Come anche qui è difficile veramente abbracciarvi profondamente, perché vedo solo gli occhi, vediamo gli occhi uno degli altri. A me sembra tante volte di vedere come un film dell'orrore con un mucchio di zombie al culto, e dico: mamma mia, che cosa ci ha tolto questa situazione? Ci ha tolto il sorriso di poterci vedere e esprimere almeno con sorriso l'amore, il legame che abbiamo fra di noi. Allora l'Apostolo Paolo ci ricorda in questo suo rapporto con Timoteo che abbiamo bisogno gli uni degli altri. E questo rapporto che Paolo aveva con Timoteo, che lo chiama figlio mio, è un rapporto profondo, un rapporto che ha a che fare con la cura, con l'amore, con la preghiera, con emozioni profonde. Rileggo questi versetti che abbiamo letto prima, al versetto 11 e 12 di Seconda Corinzi 6. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Ma dice al versetto 12, il vostro cuore si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, allargate il cuore anche voi. E la mia domanda a proposito di questi rapporti di padri figli, di fratelli e sorelle: il tuo cuore si sta allargando verso la Chiesa? Il terzo elemento che vediamo qui della fedeltà di Dio nella Chiesa è quello che dice Paolo a Timoteo al versetto 2. Le cose che udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Allora abbiamo detto che la fedeltà di Dio nella Chiesa parte dalla grazia di Dio e che poi viene trasmessa da padri a figli spirituali. E terzo punto, fedeltà di Dio nella Chiesa continua da uomo a uomo, da donna a donna, nella ricerca a 360 gradi nella Chiesa di uomini e donne fedeli. Certamente qui Paolo sta parlando a Timoteo di preparare altri uomini per il servizio, ma credo che il principio sia valido per tutti: essere fedeli nella Chiesa. Dice Paolo: le cose che hai udito in me. E quindi Paolo riporta Timoteo a ricordare la fedeltà dell'insegnamento di Paolo, ma anche la fedeltà dell'esempio di Paolo. In Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 13, dice Paolo: prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede è l'amore che si hanno in Cristo Gesù. In altre parole, sì, c'è le parole, la teoria, ma dice Paolo, tu hai visto in me anche la fede, hai visto in me l'amore. Tu hai visto le mie lacrime, hai visto la mia sofferenza, hai visto la mia compassione, hai visto la mia passione per le anime, le cose che hai visto in me, falle anche tu. Vi ricordate naturalmente anche il versetto in Filippesi 4, versetto 9, dove dice Paolo sempre le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Questi sono versetti che parlano di un rapporto profondo tra padri e figli spirituali, un rapporto dove i figli possono vedere il comportamento dei padri. Parla di rapporti nella Chiesa anche di donne mature che hanno bisogno di insegnare a donne più giovani. Significa passare tempo insieme. Si può fare solo via Zoom, forse. Adesso ci abbiamo un po' di tregua. Stiamo passando più tempo insieme? Ci stiamo vedendo o ci siamo abituati a non avere bisogno di vederci più? Questa cosa passa non solo da un padre spirituale come Timoteo e Paolo, questa cosa passa a tutta la Chiesa, da fratello a fratello, da sorella a sorella. Uomini fedeli da cercare sono quelli che stanno già facendo queste cose nella Chiesa. Dice Paolo ancora in 1 Corinzi 11, dice, siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ora vi lodo perché vi ricordate di me ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Paolo parla sempre del proprio esempio e naturalmente del proprio insegnamento. Sono due cose che vanno insieme e si scoprono stando insieme. Questa mattina in conclusione vorrei invitarti a lodare Dio per la sua fedeltà, lodare Dio per la sua grazia, a chiederti se ti stai fortificando nella grazia, se stai celebrando la fedeltà di Dio nella tua vita prima di tutto, la sua grazia in te. E voglio chiederti questa mattina se stai lodando Dio per la sua fedeltà, per quei padri spirituali che ti ha dato, per quelle madri spirituali che ti ha dato. E ti voglio chiedere, terza cosa, legata al terzo punto, tu stai diventando qualcuno che fa discepoli? Tu stai diventando un padre spirituale per qualcuno? Stai diventando con un cuore allargato una madre spirituale per qualcuno? Tu puoi dire guardando alla Chiesa, alla tua Chiesa, ti amo. Puoi guardare la persona che hai a fianco e dire ho bisogno di te. Voglio avere un rapporto più profondo con te. La fedeltà di Dio, cari, si dimostra partendo dalla sua grazia, passando da padri a figli e continuando da uomini fedeli a uomini fedeli. Che il Signore possa continuare a lavorare nella nostra amatissima Chiesa Berea in questo modo. Preghiamo insieme. Caro Padre, ti vogliamo lodare questa mattina per la tua grazia. Ti vogliamo lodare questa mattina per relazioni profonde, preziose che abbiamo, guardandoci in giro anche questa mattina. Ti lodiamo perché tu ci hai dato persone molto preziose che hanno fatto parte del nostro cammino spirituale. Ti lodiamo, Signore, per padri e madri spirituali che magari non sono qui. Certamente ti vogliamo ringraziare per l'opera di papà e mamma, di quello che loro hanno fatto. Il nostro cuore si allarga ripensando a loro, per esempio. Signore, grazie per tutto quello che tu hai fatto attraverso persone molto care. Pensiamo anche a Tonino e al suo servizio nella Chiesa. E Signore, vogliamo chiederti che la Chiesa di Berea possa continuare negli anni a vivere la tua fedeltà con questa teoria e questa pratica che passa da uomo a uomo, da donna a donna, sempre nella tua ricerca, Padre, di uomini e donne fedeli. Nel nome di Gesù. Amen.